introduciamo alla puntata di oggi di Voi che sapete, dopo aver discusso ieri con due ospiti autorevoli, facendo il punto della situazione di ciò che sta accadendo al teatro La Fenice di Venezia. E dunque vogliamo continuare questo discorso approfondendo ciò che ieri non è stato, come dire, ancora sondato. E quindi buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te, Barbara, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Quindi oggi cercheremo di fare chiarezza sul ruolo di direttore musicale che è stato affidato a Beatrice Venezzi per andare a fare, come dire, a togliere un po' di confusione di ciò che si legge sui social, forse confusione
E si legge di tutto,
Si legge di tutto, hai ragione. Forse confusione che è propria anche di coloro che si occupano, come dire, con dei posti di rilievo anche nelle scelte, mi verrebbe da dire, vero Giovanni?
assolutamente sì. Dobbiamo capire, o meglio, far capire al nostro pubblico, e forse anche capire meglio noi,
Certo.
che per esempio, che differenza esiste tra un direttore d'orchestra ospite e quello principale, un direttore musicale e un direttore artistico, come è il caso in questione. Perché, appunto, come dicevi tu, ognuno di questi ruoli ha responsabilità precise e quindi necessiterebbe di una preparazione specifica. Ci chiederemo tutto ciò cosa c'entra con il caso Venezia, e lo facciamo con due ospiti che hanno molto da dire. Chi sono, Barbara?
Assolutamente. Dunque, innanzitutto diamo il benvenuto ad Alessandro Bonato, che è il neoeletto direttore principale dell'orchestra Haydn di Bolzano per le prossime 3 stagioni. Tra l'altro, il direttore che abbiamo già ospitato anche qui a Lugano con l'orchestra della Svizzera Italiana. Buongiorno Alessandro, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a lei di essere qui.
E il secondo ospite di oggi è un altro Alessandro, ma questa volta Tommasi, che è il Head of Artistic Administration della Gustav Mahler Jugendorchester, nonché direttore artistico del Festival Pianistico Bartolomeo Cristofori e di Barco Teatro a Padova. Ben arrivato a Rete 2, Alessandro Tommasi.
Grazie per l'invito.
Grazie a te Alessandro di essere con noi. Dunque, io vorrei cominciare a capire veramente dal punto di vista proprio concreto, pratico, chiedendo ad Alessandro Bonato che cosa significa la nomina della direttrice Beatrice Venezzi, nominata appunto direttrice musicale del teatro La Fenice. Che cosa differenzia questo ruolo dal ruolo di semplice direttore d'orchestra principale o ospite? Alessandro Bonato.
Ma guardi, io appunto starò molto inerente alla domanda che mi ha fatto, parlando proprio dal punto di vista tecnico di quello che è il ruolo. Innanzitutto dobbiamo dire che un teatro e tutte le maestranze di un teatro vedono e lavorano con tantissimi musicisti, in questo caso tantissimi direttori d'orchestra, nell'arco di un anno e poi nell'arco delle varie stagioni. E c'è anche da premettere che un teatro non ha l'esigenza né fisica né artistica di avere un direttore musicale e di averlo sempre. Ci sono tante professionalità all'interno del teatro, prima citavate anche il direttore artistico, e ognuno ha il proprio lavoro da svolgere al meglio. Appunto, c'è il sovrintendente, diciamo, che sovrintende tutto quello che si fa in un teatro, specialmente dal punto di vista finanziario, di rapporti, di rapporti anche con le altre istituzioni, eccetera. Quindi è una figura molto autorevole nel campo proprio della fisicità del teatro sul luogo, sul territorio e rapporti con le altre istituzioni. Il direttore artistico, come dice la parola, va a intervenire su quella che è la parte artistica, quindi la programmazione artistica, nominare direttori, invitare solisti, creare le stagioni musicali, che anche questo non è secondario, perché per fare una stagione musicale non basta dire ai vari direttori e solisti: ok, tu fai questa sinfonia, tu fai questo concerto e tu fai il Requiem. Bisogna dare una progettualità, no? La famosa progettualità che si dava anche triennalmente una volta e che tanti teatri ancora danno, quindi per creare un percorso artistico di un direttore artistico. Chiaramente, di tutti questi direttori che vengono invitati nei teatri e nelle orchestre, sono direttori che arrivano, preparano un programma, fanno il loro programma al meglio e dopodiché si spostano e vanno in un altro teatro o con un'altra orchestra e si dedicano a un altro programma. Ma la loro competenza e il loro apporto al teatro o all'orchestra dove sono chiamati a dirigere è circoscritto in quella produzione. Io sono stato chiamato per questa produzione, faccio del mio meglio per portare a casa il risultato migliore possibile, dopodiché il mio intervento finisce fino alla prossima volta in cui sarò di nuovo ospite in questa istituzione. Tra questi direttori ci possono essere poi delle nomine, quindi si cerca di creare un rapporto di continuità tra un direttore e, in questo caso parliamo del teatro, ma cosa che avviene anche con l'orchestra, e un teatro. Perché? Perché quando viene nominato un direttore musicale, che è la massima figura dal punto di vista di continuità all'interno di un teatro, ovviamente il direttore lega il proprio nome all'istituzione e l'istituzione si lega al nome del direttore. Diventa uno scambio continuo dove direttore e orchestra sviluppano insieme un modo di vedere la musica, sviluppano un'idea di programma, anche un'idea di suono. A me viene in mente il grande maestro Karajan, anche diceva che ci aveva messo 10 anni a costruire il suono dei Berliner Philharmoniker, ed erano comunque i Berliner Philharmoniker. O mi viene in mente il maestro Toscanini o il maestro Muti, con il quale ho parlato spesso di questo, di tutto il lavoro che è stato fatto sull'opera, specialmente sull'opera italiana al Teatro alla Scala. Quindi chi è il direttore musicale? Il direttore musicale è la persona che lavora maggiormente con l'orchestra, che dà la propria impronta all'orchestra e al teatro, che dà in qualche modo anche i dettami artistici al teatro in cui sta, che cerca di sviluppare un suono, un'idea anche di sviluppo musicale e di interpretazione musicale magari in un determinato repertorio. Cioè il direttore musicale è la persona che più si lega al teatro e al quale il teatro si lega di più, che è diverso per dire da un direttore ospite principale, che è un'altra figura che c'è, dove all'interno di tutti questi direttori che passano e che transitano nel teatro, alcuni hanno una principalità differente rispetto agli altri. Quindi ci sono 100 programmi da fare in un anno, di questi 100 direttori, 2, 3, quelli che sono, possono essere indicati come ospiti principali, quindi che tornano con più frequenza rispetto agli altri. Il lavoro del direttore musicale, ovviamente, è molto più complesso. Io sono all'inizio della mia carriera, ho appena iniziato come direttore principale dell'orchestra Haydn ed ero stato in passato direttore principale dell'orchestra filarmonica marchigiana, sì, dove avevo iniziato a fare un lavoro. Ovviamente il lavoro del direttore musicale è un lavoro che va visto in anni e anni, infatti non è un caso che i grandi direttori con i teatri e le orchestre non ci stiano 2 anni o 3 anni, ma spesso ci stiano 10, 12, 15 anni. Muti è stato 18 anni alla Scala, sì, per cui è un lavoro che va visto nel lungo periodo. Si tratta di iniziare a costruire un qualche cosa, e non solo il direttore musicale è anche quello che in qualche modo aiuta e scambia informazioni con il direttore artistico per creare una visione comune, quindi sapere che direttori chiamare o che solisti chiamare e invitare per riuscire a dare un'impronta, una struttura a quel teatro che diventa immediatamente riconoscibile. Questo è il grande lavoro, è un lavoro anche psicologico ovviamente quello del direttore musicale, perché si tratta di vedere le persone molto di più degli altri, quindi la propria responsabilità non è più io vado lì, quello mi piace, quello non mi piace. Io vengo qui e devo capire le persone che ho di fronte, devo iniziare a conoscerle, devo sapere i loro punti di forza e le loro debolezze anche, devo sviluppare una grande empatia e una grande sensibilità, ma non solo con l'orchestra, con tutte le maestranze. C'è questa storia che si dice di Toscanini, che si fosse arrabbiato clamorosamente alla Scala perché una luce aveva tagliato male il volto di una cantante, e questo probabilmente è vero. Cioè il direttore musicale in un teatro d'opera specialmente deve conoscere tutto, tutti i reparti, deve andare a visitare la sartoria, il coro, l'orchestra, i tecnici, i macchinisti, deve conoscere i problemi dei maestri collaboratori, per esempio, deve parlare con loro, deve sapere che cosa un maestro di palcoscenico o un direttore di scena ha bisogno durante una prova, deve andare a capire tutte quelle che sono le figure, le professionalità diverse di un teatro, che sono centinaia, cioè non è una,
certo.
Perché fra orchestra, coro e tutti i maestri che sono sul palcoscenico e dietro alle quinte, io per dire, spesso, anzi quasi sempre, faccio tutte le prove di regia, vado alle prove luci, vado a vedere in sartoria, vado a vedere, parlo con il direttore degli allestimenti scenici per cercare di apprendere e di rubare quanto mi è possibile, in maniera che un giorno, se avrò l'onore e il piacere di avere una direzione musicale di un teatro magari importante, riuscirò a capire tutto quello che mi sta attorno e sapere cosa fare e cosa non fare. È un processo lunghissimo,
certo.
E non è un processo solo di competenza,
sì.
È proprio un processo di apprendimento, e questo chiaramente va fatto con gli anni di frequentazione, partendo dalle sfere più piccole fino ad arrivare mano a mano ai teatri più grandi. Ovviamente quanto più importante è il teatro, tanto più sensibilità e competenza ci vuole per arrivare alla vetta di quel teatro, ovviamente. L'esperienza va esperita, no? E che sembra un concetto lapalissiano, ma è così. Si parte da un certo modo e invece bisogna costruire pian piano.
Certo.
Maestro Bonato, prima di andare in direzione di Alessandro Tommasi, lei ci ha chiarito molto bene quali sono, chiamiamoli così, gli ingredienti per essere un buon direttore musicale. Ed è scontato, perché l'ha detto lei, che debba esserci una certa empatia, e direi di più di una certa empatia con l'orchestra, cosa che però in maniera diversa, in dosaggi diversi, deve esserci sempre o quasi sempre anche con i direttori ospiti o principali.
Assolutamente sì, questo è fondamentale. Però mentre dicevo che un direttore ospite, quindi non un direttore ospite principale di un teatro, mentre un direttore ospite può anche venire lì e se vede che non ci sono le condizioni da parte sua o da parte dell'orchestra o di chi per lei, finito quella produzione lì, amici come prima e non c'è più nessun tipo di relazione. Quando invece la relazione diventa stabile, almeno per un periodo, ovviamente ci si ritrova a lavorare insieme per diverso tempo, quindi bisogna in qualche modo andare a limare, bisogna avere pazienza e appunto sensibilità nel capire le altre persone. Io sicuramente non accetterò mai una carica in un posto dove non sono stato, perché non so cosa aspettarmi e neanche loro sanno cosa aspettarsi da me. Quindi bisogna capirsi, bisogna studiarsi, bisogna andare lì faccia a faccia, lavorare e capire se il mio metodo di lavoro, che può funzionare con un'orchestra, magari vado con un'altra orchestra e non funziona più, ma non è né colpa mia né colpa loro, tante volte è solo una differenza di intenti, no? Di sguardi diversi, siamo su due linee diverse, quindi bisogna capire che per arrivare a un intento comune bisogna lavorare assieme, non si può fare a distanza o da lontano, quindi si va, si lavora, si vede come si fa musica assieme, si capisce se c'è l'interesse comune di andare verso una direzione comune e in quel caso si può scegliere di intraprendere la strada assieme oppure anche no, anche qualora ci fossero le condizioni, ma sicuramente il lavoro insieme è la prima cartina di tornasole che dice a me direttore o a un teatro: sì, possiamo intraprendere un percorso oppure no, non è il caso di intraprenderlo.
Certo. Alessandro Tommasi, abbiamo quindi capito come nel caso di Beatrice Venezzi il percorso sia stato fatto alla rovescio, quindi lei è stata nominata senza che l'orchestra l'abbia mai incontrata, senza che si sia creata questa relazione, almeno conoscitiva, come abbiamo capito che è importante. Quindi si va a minare in qualche modo anche l'identità di un teatro così importante come quello della Fenice. Allora vorrei capire con te perché il curriculum a questo punto della direttrice Beatrice Venezzi può non essere adeguato e quali sono le conseguenze anche di un arrivo in orchestra da parte di una persona che lì non ha mai messo piede, perché che se ne dica che sarà la principessa di Venezia o piuttosto che sarà adorata dagli orchestrali, insomma forse ci sono dei problemi proprio pratici, concreti, che potrebbero rivelare questa relazione davvero un grande flop, una grande come dire, una grande anche un grande rischio, direi, per l'orchestra. Alessandro Tommasi.
Sì, senza dubbio, è anche un grande rischio per la stessa direttrice Venezzi, perché certo. D'altronde, lo sa bene anche Alessandro Bonato, gli orchestrali non vogliono suonare, il direttore non produce suoni, quindi tecnicamente non può fare niente se l'orchestra non vuole suonare o certo. Non suona bene. Quindi questa è una delle ragioni per cui questa professione del direttore d'orchestra, questo rapporto tra orchestre e direttori, è una delle cose più complesse e anche affascinanti, credo, di tutto il mondo della musica classica e non solo, proprio perché si tratta, come diceva già appunto Bonato, di un rapporto che è veramente quasi epidermico a volte, si muove su veramente tanti diversi livelli, e quindi chiaramente uno dei fattori essenziali è che prima di tutto un'orchestra, quando si viene nominati direttori musicali, nemmeno principali ospiti appunto, ma proprio direttori musicali, come diceva prima Alessandro, la più alta carica musicale di un teatro, è buona prassi in ogni teatro del mondo avere un rapporto proprio con questa orchestra, proprio conoscerla, sapere come funziona, sapere che si può lavorare bene insieme. E quindi questo è il primo grande rischio appunto di una nomina affine, è proprio quella di trovarsi poi appunto con un rapporto che non funziona, che appunto ne possono dire ministri, sovrintendenti, sindaci e altre figure politiche, e non solo, appunto non si può sapere, mettiamo pure caso che appunto il curriculum appunto di Beatrice Venezzi sia un curriculum stratosferico di una grande direttrice che dirige nei più grandi teatri d'opera da Londra a Berlino, Metropolitan di New York, Scala di Milano, mettiamo caso che sia anche così, a prescindere non si nominerebbe un direttore così, che tra l'altro non accetterebbe mai la nomina, nel senso nessun certo. direttore che io sappia di un certo livello accetterebbe mai di essere nominato chief direttore musicale di un teatro in cui non ha praticamente mai messo piede, la cosa non è tecnicamente perfettamente corretta perché appunto Beatrice Venezzi ha diretto in una piccola occasione l'orchestra del Teatro La Fenice in un concerto sponsor per Generali, cioè se non erro un adagio di Barber
sì, era...
con i suoi archi.
Un evento privato.
E non so nemmeno se fosse un concerto completo o se fosse letteralmente solo quell'adagio di Barber, che però come dire... Quindi poi sono pure solo gli archi, quindi ecco, insomma.
Quindi ci stai dicendo che sarebbe già assurdo se la Venezzi avesse un curriculum stratosferico e avesse già diretto importanti situazioni internazionali, cosa che peraltro non è, vorremmo anche un po' sottolineare questa cosa, perché ripeto, sui social si sente dire di tutto, che comunque ha diretto importantissime situazioni. Beh, insomma, valutare un curriculum è qualcosa di ben preciso. Alessandro.
Sì, esattamente, ed è una cosa anche abbastanza, come dire, semplice per chi è del settore e complesso per chi ovviamente è un po' esterno, è una delle ragioni per cui anche si leggono molte imprecisioni, ed è il fatto che appunto da questo punto di vista nessun dislacco, come dire, confronto tra curriculum fatto tramite Wikipedia può sostituire il fatto di sapere il peso che essere stato direttore ospite di Santa Cecilia a Roma, oppure appunto, che so, dei Bayerische Rundfunk a Monaco è una cosa, e essere stato invece direttore ospite di un'altra orchestra pure nella stessa città, pure a Roma o a Monaco, è una cosa completamente diversa, però appunto sono dei pesi completamente diversi, anche perché come già accennava appunto Bonato, il direttore musicale diventa in un certo senso il volto di un'orchestra e di un teatro. Quando un'orchestra va in tournée, per esempio, soprattutto per le orchestre sinfoniche, molto spesso lo fa non con un qualsiasi direttore chiamato per l'occasione, ma con il proprio direttore musicale. Se non c'è il direttore musicale, andrà con il principale ospite, cioè in genere proprio con una figura con cui l'orchestra sceglie di associarsi e il direttore sceglie anche di lavorare. Quindi ovviamente anche il fatto di giocare ad un certo livello, di essere inserito in determinati appunto giri professionali per cui ogni anno ti fai il giro di quelle orchestre, di quei teatri d'opera, è anche un elemento di potenziale supporto, bisogna dirlo, alla vendita dei concerti, per esempio in tournée di un'orchestra. Lo stesso chiaramente vale anche in loco, nel momento in cui ovviamente il direttore è un direttore di fama, riconosciuto, apprezzato sia dall'orchestra, che quindi darà il meglio quando suona, sia dal pubblico che va a vedere, chiaramente questo aiuta notevolmente lo sbigliettamento, perché attira più pubblico per l'occasione. Quindi questo è un altro elemento.
Ecco, mi pare che grazie al maestro Bonato e al maestro Tommasi abbiamo le idee più chiare sulla situazione di cui stiamo parlando. Vorrei tornare con Alessandro Bonato a riflettere su ciò che è il punto di vista invece di chi sta seduta nelle file di un'orchestra e quindi che cosa si attende appunto da una figura di direttore musicale. Abbiamo parlato di che cosa dovrebbe essere il direttore musicale, ma stando un po' vicino al caso specifico, che cosa vorrebbe, che cosa si immagina e cosa desidererebbe chi sta seduto nelle file di un'orchestra. Ma lo facciamo subito dopo un ascolto. Mi sa che un'osanna così alla Fenice non lo sentiremo, almeno per il momento, Barbara.
Forse no, in effetti. Dunque, si trattava del concerto del Venerdì Santo di quest'anno con l'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro della Radio Televisione Svizzera e la direzione del nostro ospite Alessandro Bonato.
Maestro Bonato, ha riflettuto sulla domanda che le ho fatto prima?
Sì, ho riflettuto e devo dire che per avere una risposta precisa bisognerebbe chiederlo a qualche professore d'orchestra, ma io cercherò diciamo, di essere il più oggettivo possibile, anche perché le domande che lei mi ha rivolto sono le domande che io stesso mi rivolgo ogni giorno prima di andare sul podio.
Beh, fossimo una trasmissione di tarda ora della RAI, si direbbe si faccia una domanda e si dia una risposta.
Esattamente, nel senso che come anticipavo prima, il lavoro del direttore d'orchestra non è scolpito nelle tavole di pietra, per cui quello che io faccio con un'orchestra magari non funziona con un'altra orchestra e viceversa, però ogni volta mi chiedo che cosa l'orchestra non voglia da me, ma si aspetti da me, oltre a tutte le cose ovvie che tutti conosciamo, quindi il direttore deve avere una tecnica precisa per dare il giusto tempo all'orchestra, tenere insieme quando c'è il palcoscenico, deve dare gli ingressi, insomma, per aiutare anche i musicisti, eccetera. Ma quello che più l'orchestra, secondo me, vuole dal proprio direttore è riconoscere una visione musicale, uno spessore musicale. Perché se noi guardiamo i grandi direttori d'orchestra della storia, potremmo prendere il mio preferito su tutti, per dire Carlos Kleiber. Ecco, Carlos Kleiber non è imitabile dal punto di vista tecnico. Nessuna scuola di direzione d'orchestra del mondo prenderebbe Mike Kleiber come esempio, ma come non prenderebbero Bernstein e come non prenderebbero Arnon Kurt e tantissimi altri grandi della storia. Allora, che cos'è che loro hanno trovato di più o altri direttori hanno trovato? È proprio questa caratura musicale. Cioè, l'orchestra ha bisogno di essere ispirata innanzitutto, perché solo quando si sente ispirata è pronta a dare il massimo, deve sentirsi capita. Il direttore deve capire quando guidare l'orchestra, perché il musicista ha bisogno in quel momento della mia guida, e quando invece lasciarla libera di potersi esprimere. E questa è un'altra cosa che si impara facendolo, perché io mi ricordo che io Io stesso rifletto su questo, perché tante volte bisogna dimostrare un qualcosa, no? Quindi dirigere tutto, far vedere che si è studiato perfettamente tutto, tutti gli ingressi, tutte le cose. In realtà l'orchestra di per sé, la musica, la sa già benissimo senza bisogno di noi, la saprebbero suonare anche senza di noi ciò che vanno a suonare. Quindi noi dobbiamo aggiungere quel qualcosa in più che non sta scritto, dobbiamo creare un modo di leggerla, che può essere giusto o sbagliato, però è nostro sapere appunto riuscire a tirar fuori dalle persone che abbiamo di fronte, di cui spesso non conosciamo le storie, ed è per quello che prima dicevo che il direttore musicale è un lavoro anche psicologico ed empatico, perché noi siamo delle guide di persone, non delle guide di strumenti che suonano da soli come automi, quindi bisogna anche rispettare la sensibilità delle persone che abbiamo davanti, perché non possiamo sapere se hanno avuto un lutto piuttosto che siano felici o tristi, eccetera, perché di questo ne risente anche ovviamente un pochino in minima parte il loro modo di venire a suonare. Ovviamente la professionalità loro gli impone di essere sempre sopra una certa soglia, però il fatto di capirli e di portarli a dare il loro meglio, quindi non a fargli fare il lavoro di impiego ed ufficio, ma fare in modo che si sentano ispirati nonostante tantissimi anni che magari sono in orchestra, perché i musicisti delle orchestre, anche se ho visto delle cose veramente vergognose anche sui social dire di questi poveri professori d'orchestra, cioè è la figura più distante dall'impiegato che esista al mondo, anche se tanti hanno provato a dipingerli così. Ci sono degli artisti che mettono la loro vita al servizio della musica e che cambiano modo di suonare a seconda della persona che hanno davanti, cercando di dare il massimo possibile ogni volta alle persone che hanno davanti. Chiaramente, quanto più si fidano della persona che hanno davanti, tanto più daranno del loro meglio. Ecco, è la fiducia quella che deve esserci tra il direttore e l'orchestra, perché se ci si fida reciprocamente, allora si ha la libertà di mettersi al servizio. Se manca la fiducia, io posso essere anche il più grande direttore del mondo, o loro la più grande orchestra del mondo, ma non ci sarà mai quella congiunzione armonica per farci andare d'accordo.
Alessandro Tommasi, abbiamo ancora pochissimi minuti, ma vorrei rivolgere a te una domanda importante. Non possiamo far finta che la politica in tutto ciò non entri, perché i ruoli principali vengono decisi dalla politica, e abbiamo sentito alcuni politici esporsi in maniera direi quasi un po' imbarazzante, cioè il ministro Giuli sostiene che la motivazione sia di mettere un personaggio nuovo, fresco, giovane, anche un po' pop, per dare nuova identità al teatro, e oppure la proposta un po' direi balzana di affiancare a lei un direttore più capace che possa in qualche modo instradarla a questo ruolo. Cioè, cosa pensi di queste uscite e perché non possono funzionare? Perché la politica non sostiene delle ragioni che abbiano a che fare con la realtà di un teatro?
Beh, questa è la domanda a cui è forse anche più complessa ovviamente rispondere. Ora, la politica e la musica, ahimè, sono sempre andate avanti a braccetto, e molto spesso, anche in passato, ci sono state nomine anche in ambito artistico legate chiaramente a anche vicinanze politiche, spesso più magari a livello locale, come appunto per esempio più a livello di comune che non a livello ministeriale o a livello di partito nazionale, ovviamente. Quindi è un fattore ovviamente da tenere anche in considerazione, proprio perché, come dicevo prima, il direttore musicale diventa poi anche il volto per l'esterno, tutto l'esterno, anche per la politica ovviamente di un teatro. E, tuttavia, ovviamente molte di queste, come dire, queste frasi un po' bislacche, un po' sfortunate, dimostrano semplicemente che si sta cercando, come dire, di trovare una giustificazione a quello che è semplicemente un tentativo che si è sempre fatto, appunto, di nuovo, ma in questo caso particolarmente sfortunato, di collocare figure vicine politicamente all'interno di determinati ruoli, e si cerca di giustificare appunto con curriculum, con altri aspetti appunto poco in realtà rappresentativi, e che non è un caso che abbiano trovato davvero un unanime, veramente quando si dice un orchestra non è mai unanime, ed è vero, e sono tante persone con opinioni anche molto distanti, quindi è molto molto raro trovare una tale concordia tra musicisti, non solo di un teatro, ma anche di più, proprio sul fatto che c'è qualcosa che non funziona e che è un'ingerenza eccessiva proprio. E chiaramente questo è diverso quando si parla di figure gestionali, e infatti una delle cose anche più assurde che ho letto in queste ultime settimane, tipo, io non mi scelgo il mio capo ufficio, no? Come diceva anche prima Bonato, ma gli orchestrali non sono degli impiegati, è proprio una professione completamente diversa, cioè non è assimilabile, e si procede però un pochino così come si fa con i sovrintendenti o i direttori artistici a volte, per cui per vicinanze appunto anche politiche, ahimè anche a volte è necessario, proprio perché poi si devono interfacciare con la politica, si nomina una persona appunto gradita. Però nel campo musicale questa cosa molto spesso mostra dei limiti, perché poi a un certo punto, quando sali sul podio, devi saperla dirigere l'orchestra, gli orchestrali, come diceva Bonato, devono fidarsi di te, deve esserci questo rapporto per far funzionare le cose, perché un orchestrale non è appunto un impiegato che arriva e si siede alla sua scrivania, fa il suo lavoro, fa le sue task, e una volta che ha fatto le sue task si alza, va a casa e va a trovare la famiglia, se va a prendere una pizza. Cioè, è un lavoro completamente diverso, quindi proprio richiede una figura sul podio che faccia musica contemporaneamente. Cioè, questo è diverso, è diverso credo a qualsiasi altra professione. Io ho provato a riflettere se, non lo so, magari nello sport, ma no, perché cioè, come dire, il capitano di una squadra o l'allenatore non cioè, come dire, il direttore d'orchestra, il direttore musicale, è come se fosse tutte queste figure in una sola, perché è nel campo con gli orchestrali, cioè sta giocando con gli orchestrali, ma è anche la figura preposta alla preparazione, ma non è l'unico, quindi torna appunto, ci sono tanti direttori ogni anno, ma è quello che torna più volte, quindi è veramente una figura un po' complessa, e proprio per questo la nomina di un direttore musicale quasi mai in nessun teatro, in nessuna orchestra di livello viene fatta senza che ci sia anche la parola dell'orchestra stessa.
Certo, il tempo a nostra disposizione purtroppo si è chiuso, potremmo andare avanti davvero molto, e probabilmente ritorneremo su questo argomento, quindi vi ringraziamo davvero della vostra disponibilità, grazie ancora ad Alessandro Bonato, a presto.
Grazie a voi.
E grazie ad Alessandro Tommasi, grazie di cuore ad entrambi.
Grazie, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.